Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Barjam, negoziatore dell'Unione Europea, sarà a Teheran per rilanciare i negoziati di Vienna. Joseph Borrell, faremo di tutto per salvare l'accordo sul nucleare iraniano. Ehud Barak, Israele potrebbe cessare di esistere prima del 80° anniversario. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 8 maggio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la sicurezza e la stabilità nella regione. Amici ascoltatori, proprio accedere al sito di Radio Italia e poi anche ascoltare i programmi nostri, basta andare appunto su parstoday.com/it per scriverci radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il mediatore dell'Unione Europea per i negoziati di Vienna, Iran 4+1, sul ripristino e rilancio del Barjam, accordo sul nucleare iraniano. Enrique Mora sarà a Teheran, secondo quanto hanno annunciato fonti diplomatiche da Bruxelles, sostenendo che la visita potrebbe essere considerata come un nuovo passo in consultazioni costruttive sulle poche questioni che rimangono importanti per il rilancio dell'intesa Piano d'Azione Congiunta Globale del 2015. In un'intervista al Financial Times, il capo della diplomazia del UE, Joseph Borrell, ha affermato che cercherà di sbloccare la situazione attuale e raggiungere un compromesso sulle richieste di Teheran di rimuovere il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, dalla cosiddetta lista nera, in aggiunta al sollevamento delle sanzioni, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Fars News. Borrell, cioè alto rappresentante dell'Unione Europea, si è lamentato dello status quo dei negoziati e ha affermato: la situazione attuale non può durare per sempre. e il Wall Street Journal ha citato diplomatici occidentali che hanno affermato che funzionari europei stanno preparando nuove misure per salvare il Barjom. La loro proposta è di inviare, appunto, tra le altre iniziative, la visita di Enrique Mora a Teheran. L'ex primo ministro del regime sionista, Ehud Barak, ha espresso profonda preoccupazione per la sopravvivenza dell'entità sionista, affermando che l'esperienza storica suggerisce che l'entità potrebbe cessare di esistere prima del 80° anniversario della sua istituzione. In un'intervista con il quotidiano in lingua ebraica, Yediut Aharonot, l'ex generale militare israeliano che finì per essere il primo ministro, ha detto che gli ebrei non governarono per più di 80 anni nel corso della storia, ad eccezione di due tempi: il regno di Davide, l'epoca Asmonea, cioè chiamato anche regno di Giudea. La fine di ognuno di questi casi per gli ebrei fu l'inizio di un vero e proprio crollo, o una vera e propria caduta, ha detto ancora Ehud Barak. Le forze della coalizione a guida dell'Arabia Saudita hanno sequestrato ancora una volta un'altra petroliera diretta nello Yemen che trasportava migliaia di tonnellate di carburante per il paese colpito dalla crisi. Palese violazione di un cessate il fuoco di due mesi mediato dalle Nazioni Unite. La compagnia nazionale yemenita in una dichiarazione ha affermato che la coalizione militare a guida Riad non ha consentito alla petroliera che era appunto in rotta verso lo Yemen, che trasportava 29.000 tonnellate di carburante e diesel, per attraccare poi al porto strategico occidentale yemenita di Al-Hudaida. La compagnia ha aggiunto che la nave è stata sequestrata nonostante fosse stata ispezionata e autorizzata allo scalo in porto del personale delle Nazioni Unite. Questa non è la prima volta che la coalizione a guida di Riyadh sequestra navi petroliere dirette allo Yemen. Andiamo in Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che sono state distrutte armi date da Stati Uniti e Unione Europea all'esercito ucraino durante la battaglia a Kharkiv. Nella regione Kharkiv, sud Ucraina, sono state distrutte in raid aerei armi e equipaggiamenti consegnati alle truppe di Kiev da parte degli Stati Uniti e dell'Unione dei Paesi Europei, insomma, lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato ieri all'unanimità, la Russia compresa, la sua prima dichiarazione sull'Ucraina dall'inizio dell'operazione militare speciale di Mosca, 24 febbraio lo scorso. Vi si legge il sostegno agli sforzi del segretario generale Guterres per trovare una soluzione pacifica. Allora, gli Stati Uniti partecipano al conflitto in corso in Ucraina. Non si tratta solo della fornitura di armi e mezzi. Washington coordina e sviluppa le operazioni militari per conto del regime nazista di Kiev. Lo ha affermato il presidente della Duma, Volodin. Gli americani partecipano direttamente alle ostilità contro le truppe russe. Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence americana passate agli ucraini per colpire obiettivi russi, di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani. Andiamo in Germania. Ministro dell'Economia Habeck ha visitato la raffineria di proprietà russa, questo è interessante, che si trova in Brandenburgo, in considerazione del previsto embargo dell'UE sull'importazione di petrolio dalla Russia questa visita e poi la determinazione, ha fatto sapere il ministro dell'economia della Germania la determinazione del suo paese per mettere proprio e mantenere in funzione questo sito, perché è vitale per una Germania che vuole essere o vuole diventare indipendente dalle esportazioni energetiche russe. Di questo argomento vi parlerò subito dopo il notiziario. Donald Trump è ancora un fattore per la politica americana e più che determinante per l'elettorato repubblicano. Questo quanto emerge dalle primarie che si sono tenute in Ohio, dove hanno vinto i candidati appoggiati proprio dal tycoon, dall'ex presidente americano, contro quelli voluti dall'establishment repubblicano. Emmanuel Macron, andiamo in Francia, ha giurato come presidente della Repubblica francese per la seconda volta, ha giurato all'Eliseo dopo la vittoria nel ballottaggio delle presidenziali con Marine Le Pen 24 aprile scorso. La cerimonia si è proprio tenuta appunto al Palazzo Eliseo. E cosa ha detto il nuovo presidente francese? Sono tempi difficili, ha detto, ma è nei momenti più difficili che la Francia rivela il meglio di sé. E in questo momento in cui il secolo sta cambiando, dobbiamo tracciare insieme una strada. Sono le parole del nuovo presidente francese Emmanuel Macron, che ha appunto fatto il bis. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato verso il mare del Giappone. Si tratta del secondo test missilistico nordcoreano in soli 3 giorni. Per il governo di Tokyo si tratta probabilmente di un missile balistico. Il timore è che Pyongyang possa realizzare anche un test di lancio di una testata nucleare. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Germania, le conseguenze dell'embargo europeo contro il petrolio russo. L'embargo europeo al petrolio russo metterà a rischio la continuità dei rifornimenti energetici nella Germania, soprattutto nella parte orientale. Il governo di Berlino ha deciso di correre il rischio appoggiando la proposta elaborata dalla Commissione europea, che prevede lo stop entro 6 mesi al greggio da Mosca, con qualche eccezione per i paesi più esposti come Slovacchia e Ungheria. Proprio l'Ungheria, attraverso il presidente Orban, proprio nella sua ultimissima presa di posizione, ha detto di non voler seguire la linea antirussa dell'Unione Europea, perché l'embargo alla Russia, così ha definito presidente ungherese, è come proprio una bomba atomica all'economia ungherese. Torniamo in Germania. 6 mesi. Questi 6 mesi forse non basteranno ai tedeschi per rimpiazzare tutto il petrolio che al momento arriva dalla Russia, o almeno non dappertutto. È di questo argomento che il ministro dell'economia Robert Habeck ha già parlato con i giornali, indicando proprio le regioni dell'est. L'emergenza ha un nome chiaro: la raffineria con la sigla PCK, la cui proprietà appartiene in maggioranza alla russa Rosneft, che non ha mostrato alcuna intenzione di utilizzare nei suoi impianti altro petrolio che quello russo. Si trova in Brandeburgo, il land orientale confinante con la Polonia, che abbraccia Berlino. I suoi problemi potrebbero apparire un dettaglio marginale, se non fosse che l'impasse rischia di coinvolgere anche la capitale, Berlino, stiamo parlando. Dunque, Berlino va incontro a una nuova emergenza energetica, come accade all'indomani del secondo dopoguerra con il blocco della metà occidentale voluto da Stalin. Sarà necessaria una versione aggiornata del ponte aereo, tipo quello che tra il 1946 e il 1947 assicurò con una spettacolare organizzazione logistica degli alleati la sopravvivenza di Berlino Ovest, infliggendo alla ex Unione Sovietica il primo vero smacco della guerra fredda. I paragoni storici sono suggestivi quanto impropri e tuttavia, come si rivela dai dati forniti dalla stessa azienda petrolifera, 9 auto su 10 sia a Berlino che in Brandeburgo viaggiano con carburante raffinato a questa raffineria di proprietà russa. E non si tratta solo di mobilità privata, anche gli autobus e il parco motorizzato di polizia e vigili del fuoco della capitale tedesca si muove grazie al lavoro della raffineria, da cui dipende anche tutta l'attività del nuovo aeroporto centralizzato intitolato a Willy Brandt. Occupa 3.000 lavoratori divenuti piuttosto inquieti nelle ultime settimane, tanto da formalizzare un appello ai governi federale e regionale per trovare soluzioni che salvaguardino operatività e posti di lavoro.
Iran, sicurezza, stabilità nella regione. Amici ascoltatori, vi proponiamo un'altra puntata di questo programma che, come il tema centrale, cercherà di esaminare i diversi elementi indicati dalla guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Khamenei, sull'importantissimo tema della sicurezza e stabilità nella regione dell'Asia occidentale. Come sapete, nel corso di questo nostro programma stiamo esaminando un po' alla volta la prospettiva ideologica e geopolitica della guida suprema della rivoluzione islamica, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, sull'importantissimo tema della sicurezza stabile nella regione, con uno sguardo attento ai fatti del passato e agli avvertimenti del presente. Uno dei punti più importanti è sottolineati dal sommo leader è che per raggiungere una reale stabilità e sicurezza è indispensabile che il nostro paese e tutti gli altri paesi dell'Asia occidentale dovranno acquisire l'indipendenza politica, militare ed economica, altrimenti lo scenario politico e militare delle popolazioni regionali sarà scritto dai loro nemici storici a cui gli Stati Uniti e l'Inghilterra fanno capo. La guida suprema Ayatollah Khamenei, parlando con un gruppo degli studenti dell'Accademia Militare Imam Hussein, ha ribadito: la presenza e i continui interventi dei paesi stranieri è la vera causa della discordia e dei conflitti nella nostra regione. Se qualcuno pensa di raggiungere la sicurezza chiedendo l'aiuto dagli stranieri è un illuso, e tutti coloro che agiscono in questa maniera presto si troveranno in seria difficoltà, in quanto l'intervento diretto e indiretto delle forze straniere nella questione della sicurezza, nella pace e nella guerra di un paese porterà inevitabilmente a una vera e propria tragedia. Abbiamo detto che l'esperienza degli anni passati conferma che quando le forze egemoniche hanno cominciato a decidere per la sorte dei paesi della nostra regione, la prima tattica che da sempre hanno usato è stata quella di creare guerre e conflitti interni tra le popolazioni e i governi del Golfo Persico, e per attuare tale strategia diabolica hanno fomentato le divergenze etniche, religiose e culturali, mentre tali diversità per millenni sono stati l'elemento di ricchezza e coesistenza pacifica tra le varie comunità regionali. Tornando al nostro paese, vediamo come negli ultimi 42 anni le varie amministrazioni americane hanno usato qualunque tipo di pretesto per destabilizzare la giovane Repubblica Islamica, provocando i gruppi separatisti nelle regioni di confine proprio vicino dei paesi e le cosiddette rivoluzioni colorate. Per non parlare delle sanzioni economiche imposte a tutto campo, non dimentichiamo poi della guerra imposta che un anno dopo la vittoria della rivoluzione islamica voleva essere il colpo finale al popolo iraniano. Nel corso di tutti questi anni gli Stati Uniti, pur con i loro contratti miliardari di armi, aerei da guerra e sistemi missilistici, hanno cercato di convincere diversi paesi del Golfo Persico ad assumere posizioni ostili contro la Repubblica Islamica, che è chiaramente anti-americana. E a questo proposito la guida suprema Ayatollah Khamenei ha ribadito: quando la rivoluzione islamica raggiunse la vittoria nell'anno 1979, con la guida dell'imam Khomeini e con la massiccia presenza della popolazione che entrò in campo, distrusse la monarchia corrotta e stabilì la Repubblica Islamica, fu fondamentalmente contro gli Stati Uniti. Gli slogan della popolazione e dei gruppi che riempirono le strade e sfidarono il pericolo erano slogan anti-americani. E durante questo asso di tempo, dal 1979 ad oggi, ovvero 41 anni, gli Stati Uniti hanno compiuto tutto ciò che potevano per mostrare la loro ostilità verso la nazione iraniana. Hanno messo in atto tutto quello che sapevano fare contro il popolo iraniano. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate, la stessa ora e le stesse frequenze. Non mancate!